La nostra chiesa, no, si chiama Berea, Bereana, no? È sempre una minaccia per ogni persona che penso predica da qui, perché se vi descrivo vuol dire che state ad ascoltare con attenzione e seguendo le scritture, dunque devo fare un buon lavoro, però almeno se passo questo esame posso essere contento. Dunque voglio condividere con voi quello che ho imparato io stesso. Sto a Filippesi ed è un po' difficile sempre sapere cosa parlare ad una chiesa che non è che conosco molto bene, però allora la miglior cosa è sempre di continuare lì dove ho lasciato i miei studi. Sto ancora a Filippesi, capitolo 2, versetto 25 fino al versetto 30, e voglio condividere quello che io ho imparato. Però prima di leggere il passo vorrei pregare e poi entrare in una piccola introduzione. Signore, ti ringrazio per questa possibilità e veramente ti prego tanto di guidare anche il mio italiano e le mie espressioni, che possa fare giustizia a quello che tu hai scritto. Ti prego che tu possa aprire i nostri cuori per cambiarci e portare frutti degni del tuo nome. Ti prego nel nome di Cristo. Amen. Allora il tema avrà a che fare con stimare le persone, e naturalmente stavo pensando un po' al nostro mondo, su come razza umana che siamo, sempre siamo guidati da quello che le persone pensano. Noi stimiamo quello che le persone stimano di noi, vogliamo essere riconosciute dalle persone. Infatti, anche se non conosco bene la cultura italiana come quella americana, forse albanese, però so anche in Italia Facebook è arrivato e c'è un grande bottone, mi sa che è tradotto sempre lo stesso nome, like, giusto? Anche in italiano, no? Che è un bottone, si dice like, ok, sì. È un bottone che a tutti piace seguire. Vogliamo essere piaciuti dalle persone, vogliamo che le persone ci stimano, vogliamo che le persone pensano di noi altamente, grandemente, ma questo è sempre stato, non è solo oggi con il Facebook o con tutte queste reti sociali, però c'è sempre stato questo modo di guidare le nostre vite attraverso quello che le altre persone pensano. E in Albania, per esempio, c'è molto questo fatto di avere una macchina bella. Un amico che non è ancora sposato e che per finalmente trovare una donna ha comprato una bella macchina, una bella Mercedes, una degli ultimi modelli. Ha a che fare con successo, ha a che fare con una reputazione. Anche come genitori spesso condizioniamo anche i nostri figli, sperando che trovino, per esempio, se si sposano, una moglie o un marito con un buon lavoro. Naturalmente vogliamo anche che vivano bene i nostri figli, però c'è anche questo tipo di, non so come spiegarlo, ma di stima a quello che pensiamo che sia meglio per i nostri figli. Per esempio essere un dottore, un avvocato, dove c'è successo. Anche i bambini imparano a scuola subito a seguire le note. Infatti molte volte si impara, si studia, ma non per il bene dello studio, ma proprio per guadagnare una nota migliore. Io ho problemi di dislessia, infatti in università non ho mai avuto dei voti perfetti, anche se io ce l'ho messa tutto, ho servito il Signore con tutto me stesso. E lì che ho imparato proprio a interessarmi a quello che Dio importa, non a quello che la nota dice. Dunque ho finito bene, ho finito con tutte le mie forze, infatti ho finito il migliore della classe, però non perché stavo seguendo le note, ma stavo seguendo quello che Dio interessava, cioè uno studente che ce la metteva tutta. Però posso anche parlare però con un po' più di autorità nella Chiesa. So bene che anche nella Chiesa c'è questa influenza di come stimare gli uni gli altri. Per esempio, a noi ci interessa cosa pensano le altre persone nella Chiesa. Ci sono delle cose che facciamo solo perché sappiamo che le altre persone accetterebbero. Anche la Bibbia parla di questo, secondo Timoteo 4:3 dice che per causa del prurito di udire, le persone, gli insegnanti cambierebbero o cambieranno il modo di insegnare, spiegheranno cose in un modo che piace alle persone, in modo che si sentono meglio, invece di dire la verità. Anche su Prima Corinzi capitolo 1 vediamo che le persone prendevano dei lati e facevano dei gruppi nella chiesa. Di nuovo, era anche lì, mi sembra, una questione di piacere, perché stimavano qualcosa, volevano essere stimati, volevano prendere parte. Però conosciamo anche il fatto dei doni. Anche lì, di nuovo, in Prima Corinzi capitolo 12 e 13, vediamo che Paolo doveva correggere un problema dove i credenti cercavano di avere dei doni, come se si potessero vincere, dei doni migliori, dei doni più pubblici, più ammirati dagli altri credenti, come per esempio forse l'insegnamento, forse a quel tempo era anche parlare in lingue, fare miracoli. E dunque c'è anche questo nella Chiesa. Ci sono anche quelli che guardano chi dà più soldi. Infatti era qualcosa che Gesù doveva correggere tra i discepoli, quando vedevano come i farisei, i ricchi, mettevano tanti soldi, e poi c'era una piccola vedova che dava tutto quello che aveva, anche se era poco, ma Gesù vede in modo diverso. Però noi molte volte ci conduciamo da queste cose. Ci sono anche quelli che fanno le preghiere più lunghe, e pensiamo che quelle sono le persone più spirituali, che riescono a scegliere parole migliori. Però proprio lì Matteo 6, quando parla della preghiera, Gesù ci fa ricordare che molte volte quello che è nascosto è quello che è più pregiato dal Signore. E allora oggi vedremo proprio l'esempio di Epafrodito, possiamo dire una persona nascosta, non sappiamo molto di lui, ma era un grande uomo da seguire l'esempio. Spero che quello che condividerò sarà anche un incoraggiamento per tutti noi a seguire il suo esempio. Allora, leggiamo un po' il passo e poi darò anche uno sfondo storico della situazione. Allora, cominceremo da versetto 25, capitolo 2, versetto 25 di Filippesi. Dice così: però ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta, inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità. Egli aveva un gran desiderio di vedervi tutti ed era preoccupato perché avevate saputo della sua malattia. È stato ammalato, infatti, e ben vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui, e non soltanto di lui, ma anche di me, perché io non avessi dolore su dolore. Perciò ve l'ho mandato con gran premura, affinché vedendolo di nuovo vi rallegriate e anch'io sia meno afflitto. Accoglietelo dunque nel Signore con ogni gioia e abbiate stima di uomini simili, perché è per l'opera di Cristo che egli è stato molto vicino alla morte, avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. Dunque il contesto, questa è una lettera che Paolo scrisse ai Filippesi. Paolo stesso stava in prigione, non si sa esattamente, ma almeno 3 anni, forse addirittura 5 anni, alcuni studiosi dicono. E dunque stava legato insieme a un romano, un soldato, ed era incarcerato per causa di quello che lui predicava, cioè Cristo stesso. E le persone lo giudicavano, c'erano addirittura degli evangelisti che cercavano di, probabilmente credenti, ma che avevano invidia o forse lo giudicavano come una persona che doveva stare in carcere e cercavano di dargli addirittura sofferenze in carcere. Comunque, la chiesa di Filippi, grandi amanti di Paolo, mandarono Epafrodito con un regalo di soldi per prendersi cura di Paolo, perché all'epoca i carcerati non venivano, dovevano prendersi cura di loro stessi, diciamo gli amici si prendevano cura dei carcerati. Allora in questo caso anche l'economia o la salute, il mangiare doveva essere nelle mani di Paolo o nelle mani di quelli che amavano Paolo, e così mandarono Epafrodito proprio per questo motivo, per aiutarlo. Ma sembra che forse nel viaggio qualcosa si è ammalato, e noi sappiamo dalla storia che probabilmente non era da solo, probabilmente c'era un gruppo di persone che è andato con lui, perché era pericoloso camminare quasi 1200 chilometri da Filippi fino a Roma. E allora sembra che queste persone forse che lasciarono Epafrodito con Paolo, lo lasciarono lì come morto praticamente, perché aveva una malattia che non poteva recuperare, e forse ritornando delle notizie non buone alla chiesa di Filippi, dicendo che forse Epafrodito non ce l'avrebbe fatta. Comunque, il piano era che Epafrodito stasse lì con Paolo per poi aiutarlo proprio fisicamente, prendendosi cura, servendolo delle cose pratiche. Non conosciamo molto di Epafrodito, a parte quello che è scritto qui. Non sappiamo molto dei suoi doni spirituali. Non abbiamo tanta storia, come per esempio di Timoteo, perché Timoteo ne si parla proprio dal versetto 19 al 24. Dunque lì di Timoteo ne sappiamo tanto, ma di Epafrodito molto meno. Però ci sono dei titoli molto interessanti e vorrei tanto condividere un po' questi titoli che Paolo stesso dà di Epafrodito. Versetto 25, lo rileggo, dice così: però ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello, mio compagno di lavoro, mio compagno di lotta, inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità. Il primo è mio fratello. Chissà perché Paolo ha scelto questo titolo, però semplicemente meditando un po' sulla parola possiamo, penso tutti quanti, essere d'accordo che sta sottolineando i sentimenti che condivida con Epafrodito. Erano fratelli, erano diventati fratelli. Non sappiamo di nuovo tutti i dettagli di cosa era successo, ma il legame che crescette da quel momento era arrivato ad essere che si chiamassero proprio fratelli. Si amavano, era un'amicizia intima e speciale, tanto che Paolo proprio avrebbe sentito la mancanza se lui se avrebbe sofferto la morte. Non sempre, ma molto spesso, quando due vivono insieme, lavorano insieme per Cristo e trascorrono dunque il tempo insieme, nell'amore di Cristo, l'amicizia vera esce e si approfondisce. Ma non sempre. Molte volte può succedere che due fratelli lavorano e sono così preoccupati del lavoro che non badano alla loro comunione e non diventano fratelli. Infatti, molte volte possono addirittura diventare nemici. Abbiamo questo esempio proprio in Filippesi, un po' più avanti, capitolo 4, c'erano due donne che lavoravano con Paolo, eppure avevano un problema di unità. Non andavano d'accordo l'uno con l'altro, tanto che è arrivato fino alle orecchie di Paolo, 1200 km più lontano. Dunque, non è sempre garantito, ma con un po' di comunione, con un po' di amore, di pazienza, le nostre differenze tra persone, tra fratelli, può veramente diventare una cosa bella. Dunque siamo tutti fratelli legalmente in Cristo, ma non necessariamente tutti praticamente fratelli. Però anche il contrario può succedere che siamo così tanto in comunione che dimentichiamo di occuparsi del progresso del Vangelo. Questo può succedere pure, e anche per questo bisogna stare attento. Bisogna lavorare e amarci e rimanere uniti in questo proposito. Infatti, proprio nel capitolo 1, versetto 27, dice questo, il suo incoraggiamento dice: soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Dunque bisogna mantenere questo equilibrio, e sembra che Epafrodito riuscì a fare questo. Questo è il primo titolo. Il secondo titolo è in greco è una parola, però in italiano viene tradotto collaboratore o compagno di lavoro, il mio compagno di lavoro. Io penso che qui sta sottolineando l'obiettivo comune che aveva con Epafrodito. Avevano tutti e due un obiettivo, erano tutti e due lavoratori per un obiettivo. È veramente una bella descrizione per un uomo come Epafrodito. Mi piace il versetto, in Apocalisse capitolo 2, versetto 3, lo leggo io, dice così: so che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. È un versetto bello, secondo me, che descrive un lavoratore di Cristo. Stava parlando qui ad una chiesa intera, però penso che questo può essere una descrizione della parola lavoratore. Probabilmente Epafrodito era una persona così, era uno che non si era stancato, uno che era costante nel lavoro. E infatti era pronto a morire, era quasi morto per quello che stava facendo. Come ho detto, la stessa parola viene usata anche per queste donne. Se andiamo al capitolo 4 di Filippesi, versetto 2 a 3, dice così: esorto Evodia ed esorto Sintiche a essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Vedi, Paolo considerava anche queste donne suoi collaboratrici, però a questo punto si trovavano in conflitto l'uno con gli altri. Può succedere ai migliori, e bisogna stare attenti a questo. E poi l'altra parola in greco, di nuovo, è una parola che descrive, un altro titolo che descrive Epafrodito, co-guerriero, o infatti esattamente sarebbe, cioè usando le parole del testo, mio compagno di lotta, è una parola in greco. Lui considerava una persona, un lottatore, un soldato. Chissà, forse sta sottolineando la sofferenza comune con Epafrodito, che Paolo e Epafrodito avevano insieme. Dico questo perché in 2 Timoteo Paolo usa questa espressione, 2 Timoteo 2,3, se volete scriverlo, ve lo leggo io, dice: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Sembra che quando Paolo pensa a essere soldato, pensa in particolare alle sofferenze che un soldato deve trascorrere. Ognuno di noi dovrà soffrire, in un modo o nell'altro. Ognuno di noi avrà una certa sofferenza e il suo proprio peso da portare. E questo è un discorso che Paolo parla a 2 Timoteo, in quel passo lì. Non dobbiamo giudicarci chi soffre più, chi soffre meno, perché ognuno avrà la sua quantità di sofferenza. E non verrà solo una volta, verrà più di una volta. Naturalmente con Epafrodito possiamo vedere proprio un tipo molto diretto di sofferenza dal testo stesso, perché lui stava quasi per morire, fisicamente era schiacciato, aveva difficoltà. Già da qui, da questi tre titoli, possiamo vedere una persona incredibile, Epafrodito. Cioè, immaginate Paolo, l'apostolo, ai gentili, diciamo l'apostolo con la grande, uno dei più grandi apostoli, che scrive qualcosa su Epafrodito e lo descrive con già questi tre titoli. Sarebbe tanto bello se anche noi potessimo avere la stessa descrizione. E volevo solo dire questo anche, che questo forse è il sostegno migliore di una chiesa per un missionario. Molte volte pensiamo preghiera, pensiamo mandare i soldi, che erano tutte e due cose che la chiesa già faceva. Infatti nel capitolo 4 di Filippesi vediamo tutto un capitolo, o metà del capitolo, dedicato a ringraziare la Chiesa di Filippesi per i soldi che avevano mandato con Epafrodito. E anche la preghiera, sappiamo anche da capitolo 1, capitolo 2, che loro pregavano per Paolo. Però qui c'era un altro tipo di sostegno, di supporto, era di mandare Epafrodito, un uomo del genere. E semplicemente è una nota per voi, per i vostri missionari, o se volete veramente aiutare un missionario, di mandare persone del genere, anche se per un periodo, ma è molto importante. L'abbiamo sperimentato noi stessi come famiglia ed è veramente incredibile. Poi il quarto titolo descrive, in italiano purtroppo viene detto, dice inviatomi da voi. Allora nel greco di nuovo è solo un titolo, infatti è la propria parola apostolos, però non è che descrive Epafrodito come un apostolo con la A grande, ma con la A piccola. In che senso? Cioè un missionario, perché è la stessa parola in greco che significa mandato. E dunque Epafrodito era un missionario da Filippi. Questo è un altro titolo che si potrebbe aggiungere, che descrive chi era Epafrodito. Lui era mandato dalla Chiesa. Non andò come se fosse un'idea sua, non andò con una meta personale, ma lui fu mandato per sostenere la Chiesa, per essere un braccio di estensione per la Chiesa di Filippi, così che potevano fare quello che loro non potevano fare. Questo lo possiamo vedere nel versetto 30, perché dice così, lo leggo tutto il versetto, perché per l'opera di Cristo che gli è stato molto vicino alla morte, avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. Dunque, il missionario in realtà è proprio questo. Il missionario non ci dovrebbe mai essere un missionario che va in un posto di sua testa, che cerca di operare per il Signore, possiamo dire tra virgolette, giusto per i suoi propri desideri. Ma un missionario veramente dovrebbe essere sempre mandato da una chiesa, dovrebbe fare il lavoro che la chiesa vorrebbe fare, ma che non è possibile. Non poteva andare tutta la chiesa, non so quanti membri erano, diciamo 50, da Paolo e aiutarlo, era impossibile. Però Epafrodito andò e lo fece. Sicuramente si era offerto, però era stato mandato dalla chiesa. Poi l'ultimo, il quinto e l'ultimo titolo che di nuovo in italiano è un po' difficile a vederlo, ma in greco è molto facile perché è una parola, dice, qui viene tradotto per provvedere alle mie necessità, da voi per provvedere, è una parola, servitore. Un altro titolo di Epafrodito era un servitore. Lui infatti negò i suoi propri bisogni, era preoccupato per gli altri, era preoccupato per la chiesa di Filippi, vediamo in questo testo, era preoccupato per Paolo, però quello che è importante vedere è che lui non era preoccupato per se stesso, anche se stava vicino alla morte. Mise gli altri sopra di sé, questa è un'altra descrizione di un servo. Esattamente quello che dice nel versetto 4 di questo capitolo, che dice così: cercando ciascuno non il proprio interesse ma anche quello degli altri. Cioè mettiamo noi stessi sotto agli altri. E se questo non è abbastanza, poi Paolo nel versetto 5 fino al versetto 11 continua a parlare di questo concetto, ma guardando a Cristo. Perché dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso. Questo è importante per un credente, per un servitore, è svuotarsi, togliersi quel titolo o quel prestigio che potrebbe avere. Capitolo 3, se volete studiare ancora di più su questo concetto, di Filippesi, proprio parla di questo, come Paolo considera tutti i suoi arrivati, cioè il suo successo, come spazzatura. Era un servo perché lui serviva Paolo. Non sembra molto spirituale, ma lui stava proprio servendo un altro uomo, un altro servitore di Dio, un uomo che aveva dei doni particolari che forse Epafrodito non aveva. E questo fa parte del servire. Serviva anche, come abbiamo già detto, la chiesa locale di Filippi, perché era mandato dalla chiesa a fare qualcosa che la chiesa non poteva fare. Serviva anche proprio il Vangelo. Infatti, nel capitolo 1, versetto 5 dice così: a motivo, Paolo stava ringraziando Dio dei Filippesi perché si stava ricordando di loro, e diceva così: a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. E penso che stava alludendo proprio al fatto che avevano anche mandato Epafrodito a Roma per servire il Vangelo nella grande foto, diciamo, aiutando Paolo, aiutando tutto questo lavoro che c'era da fare. Paolo stava in prigione, ma non il Vangelo di Cristo. Paolo stava in prigione, ma tutto il pretorio durante questi anni sapeva di Cristo. Dunque Epafrodito si dimostrò un degno servitore di Cristo, o di Paolo più specificamente, ma di Cristo. Si svuotò e seguì Cristo ad ogni costo. Ed è bello anche vedere in questo passo, di questo capitolo 2, che Paolo non descrive Epafrodito come una persona inferiore a lui, ma lo mette allo stesso livello, almeno. Anche se lo chiama servitore, ma non lo chiama in un modo dispregiativo, lo chiama lo mette come un passo di onore. Adesso leggiamo di nuovo i versetti 26, 27 e 28. E voglio far vedere tre cuori, li ho chiamati tre cuori di amore, un intreccio di amore. Leggiamo: egli aveva un gran desiderio di vedervi tutti ed era preoccupato perché avevate saputo della sua malattia. È stato ammalato, infatti, e ben vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui, e non soltanto di lui, ma anche di me, perché io non avessi dolore su dolore. Perciò ve l'ho mandato con gran premura, affinché vedendolo di nuovo vi rallegriate e anch'io sia meno afflitto. Nel versetto 26 vediamo chiaramente che Epafrodito aveva un grande amore. Il fatto che stava lì era tutto motivo di amore. Aveva un amore per Paolo. Alla fine stava lì per servire Paolo, come abbiamo già visto. Stava lì per servire Cristo. Stava lì per servire il Vangelo. Per servire il mondo non salvato e anche proprio per la salute spirituale della Chiesa mandante. Questo era il suo cuore, era la sua motivazione. Epafrodito era un volontario per aiutare la sua chiesa e il ministero. Per lui questo obiettivo era più grande che i suoi obiettivi personali. E questo è importante perché sapete che molti possono servire Dio per obiettivi personali? Vediamo capitolo 2, versetto 3, dice così proprio: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Vuol dire che ci sono credenti che possono servire per vanagloria o per spirito di parte. Poi anche più in là, quando parlava di Timoteo come anche lui un servitore di Cristo, nel versetto 20 dice così, Paolo parlando di Timoteo, dice: infatti non ho nessuno di animo pari a suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne. 21, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Dunque è possibile per molti servitori servire il Vangelo, Cristo, per dei motivi sbagliati, per dei motivi personali. Ci dovrebbe far pensare, ci dovrebbe allarmare, ci dovremmo chiedere qual è il nostro motivo di servire. È onesto, è sincero, è proprio dal cuore? Ci interessano le cose di Cristo o abbiamo delle nostre agende, dei nostri piani che vogliamo compiere? Forse volevo sempre essere un missionario, perché volevo essere un missionario, non per l'amore che avevo per Cristo, sinceramente. Forse sono diventato un missionario perché volevo che i credenti mi stimassero di più. Questo non è un motivo buono per essere missionario. E così può andare anche nella Chiesa. Forse vogliamo imparare a predicare perché voglio che tutti i credenti che amo mi dicano: bravo, buon lavoro. Questi non sono buoni motivi, questi sono motivi personali, obiettivi, e sono molto difficili da individuare, perché si possono mascherare facilmente come servendo Dio, servendo il Vangelo. Molte volte si può predicare, e predicare è una cosa buona, e predicare il Vangelo è una cosa buona, ma se si fa con un motivo personale, con un obiettivo di egoismo, di orgoglio, non è servire Cristo. Poi vediamo anche l'amore di Paolo. Paolo stava soffrendo dal cuore, interessante perché qui parla più di una volta di dolore su dolore, afflizione. Vediamo il versetto 27-28, la fine del 27 dice: è così che io non avessi dolore su dolore. Poi la fine del versetto 28: e anch'io sia meno afflitto. Interessante perché questa lettera da molti predicatori viene chiamata come la lettera di gioia, e come il tema principale sia la gioia. Eppure sembra che Paolo, anche lui, aveva delle afflizioni. E una di queste era proprio la salute di Epafrodito. La perdita di un lavoratore del genere si sarebbe sentito fortemente nella vita di Paolo. Però è interessante perché Paolo amava di nuovo se stesso meno che degli altri. Per esempio, lui in questa lettera sta proprio dicendo: io vi mando Timoteo e poi vi mando Epafrodito. A chi? Alla chiesa di Filippi. Perché? Perché Filippi aveva bisogno di loro. Ma Paolo? Paolo aveva bisogno di loro pure. Infatti lui stava in prigione, aveva bisogno di qualcuno che si prendesse cura di Paolo. Eppure Paolo mette da parte i suoi bisogni e si assicura che la chiesa sta bene. Fa quello che altri vorrebbero facessero su loro. Fa quello che vorrebbe che altri facessero a lui. È incredibile che Paolo decise di mandare sia Timoteo che Epafrodito, perché era un gran sacrificio. Per questo penso che Paolo ha dovuto scriverlo sulla lettera, così che non c'era nessuna malcomprensione. E poi vediamo un altro amore. Dunque abbiamo visto l'amore di Epafrodito, un amore dal cuore, abbiamo visto anche l'amore di Paolo, ma vediamo anche l'amore della Chiesa stessa. La Chiesa soffriva dal cuore, dice nel versetto 27-28. Perciò, dice in 28, ve l'ho mandato con gran premura affinché vendendolo di nuovo vi riallegriate e anch'io sia meno afflitto. Loro erano preoccupati della salute di Epafrodito. Avevano paura che lui forse era già morto, stava per morire, stava soffrendo. E allora Paolo sapendo la sofferenza che avevano, decise di mandare Epafrodito. Sicuramente quando loro videro Epafrodito era come se uno fosse ritornato dai morti. E poi abbiamo il versetto 29. L'unico imperativo, sono due imperativi. Accoglietelo dunque nel Signore con ogni gioia e abbiate stima di uomini simili. Questo dovrebbe arrivare esattamente ai nostri cuori, se abbiamo i cuori aperti. Naturalmente non possiamo accogliere Epafrodito, però la seconda parte sicuramente possiamo farlo. È molto generale, infatti dice, abbiate stima di chi? Di uomini simili. E questo è proprio, il succo, quello più importante, il versetto più importante, penso, di questo passo. È interessante che chiede alla Chiesa di accoglierlo. Forse alcuni sospettavano per il male. È possibile, perché infatti nella lettera possiamo vedere che c'erano dei fratelli che facevano cose, come abbiamo già visto, per parte, per vanagloria. E per persone del genere è facile forse accusare, giudicare, e forse avrebbero detto Epafrodito, ma tu che fai qui? Alla fine noi ti abbiamo mandato, perché non sei ritornato? Forse giudicavano Epafrodito come una persona che non ce l'ha fatta a continuare fino alla fine, che forse aveva paura. Non lo sappiamo esattamente, però il fatto che Paolo diede un ordine sembra che doveva proteggerlo in un certo senso. Ma lo faceva anche perché voleva dare alla Chiesa un aiuto. Voleva dare alla Chiesa un aiuto a capire come si vive la vita cristiana, chi dovevano seguire. Noi, come uomini, possiamo leggere la Bibbia da destra a sinistra, dall'inizio alla fine, possiamo imparare molto dalle dottrine delle scritture, però alla fine ci serve molto l'esempio. Noi seguiamo esempi. È molto più facile seguire un esempio. E dunque Paolo, conoscendo questo, in questa lettera lo ripete 3-4 volte che bisogna seguire l'esempio, e in questo caso dice abbiate stima di uomini simili. Vediamo nel capitolo 3, versetto 17, voglio farvi vedere come dice proprio queste cose. Versetto 17 dice: siate i miei imitatori, fratelli, guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Ok, dunque è chiaro che Paolo viveva in un modo da dare un esempio, in modo che i credenti avrebbero più facilità a seguire l'esempio, a seguire il Signore. Poi dice la stessa cosa, capitolo 4, versetto 9, le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste da me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Di nuovo sta ricordando a loro dell'esempio che Paolo aveva dato e che seguissero quell'esempio. Epafrodito sì, lui seguì l'esempio di Paolo, seguì l'esempio di Cristo e per questo poteva essere anche lui una guida ad altre persone che l'avrebbero seguito. Poi, se ci concentriamo su quel prossimo ordine, di avere stima di uomini simili. La Chiesa è chiamata a stimare le persone. Molte volte, non so, io anche mi sono notato che non esprimo la mia stima ad altre persone, forse perché riesco sempre a vedere un difetto, forse riesco a vedere che non sono poi alla fine totalmente perfetti. Poi un altro motivo è perché ho paura che quella persona si monti la testa e diventa orgoglioso della sua bravura, di quello che Cristo sta facendo nella sua vita, e non stimo forse quanto dovrei, non glielo dico, non glielo faccio sapere, non lo apprezzo. Però queste non sono buone ragioni per non stimare le persone. Dobbiamo stimare le persone in Cristo. Quando noi guardiamo le persone in Cristo, vuol dire così, vuol dire che anche i loro difetti spariscono. Perché infatti alla fine Cristo ci guarda in quel modo. Noi non siamo perfetti, non è che Cristo ascolta le nostre preghiere e ci ama perché siamo perfetti da noi, ma Lui ci ama perché siamo rivestiti di Cristo. E dunque questi dettagli, questi problemi che ogni fratello e sorella ha, possono sparire quando noi vediamo la persona in Cristo, nel Signore. Noi abbiamo una responsabilità, sì è vero, anche questo servitore che dobbiamo stimare ha la sua responsabilità. Infatti come abbiamo già letto nel versetto 7, una delle sue responsabilità è di svuotarsi, di considerare se stesso meno degli altri, di essere umile, come ha fatto Cristo. Questa è la sua responsabilità, questo è il suo problema con il Signore, ma noi abbiamo la nostra responsabilità, cioè di stimare persone del genere, di alzarle. Dobbiamo alzarci gli uni gli altri. Versetto 30. Perché è per l'opera di Cristo che egli è stato molto vicino alla morte, avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. Per semplificare questo versetto, cioè questo naturalmente sta dando la spiegazione, la ragione perché dobbiamo stimare uomini simili. E dunque lo divido in tre, forse per voi sarà facile. Uno è perché serve il Vangelo di Cristo, per l'opera di Cristo, dice qui, perché è per l'opera di Cristo che si trovate in questa situazione. Dunque questa è una prima caratteristica di una persona che bisogna stimare, è una persona che dà di tutto per il servizio di Cristo, per il Vangelo, per l'opera. Secondo, è che ha rischiato tutto. Dice qui, egli è stato molto vicino alla morte avendo rischiato la propria vita. Dunque non è solo cosa serve, ma a quanto serve, 100% o 90%? Nel mondo del regno di Dio non c'è 90%, o c'è 100% o non c'è niente. E il terzo è, ama la Chiesa più di se stesso, quando leggiamo qui, per supplire servizi che non potevate rendermi voi stessi. Queste sono le tre caratteristiche, le tre ragioni che Paolo ci dà per stimare una persona tale. Dunque, dobbiamo chiederci chi sono le persone del genere nella nostra Chiesa che dobbiamo stimare. E spero che diventi anche un'ispirazione per noi a diventare persone tali. Noi vogliamo stimare quello che Dio stima e vogliamo essere stimati da Dio. Voglio parlare ancora di un'altra cosa da questo passo che si trova in tutta la lettera. È proprio la fede che queste persone come Paolo, Timoteo, Epafrodito avevano, anche Gesù. La fede in un premio. E molte volte non vogliamo parlare del premio perché ci sembra troppo. Cioè alla fine Dio ci ha dato la salvezza, cosa vogliamo di più? Però è incredibile l'amore e la grazia di Dio. Lui non solo ci ha dato la salvezza, la vita eterna, ma ci ha dato anche, ci ha promesso dei premi per quelli che servono Lui, anche se veramente lo facciamo con le sue forze, perché non possiamo fare niente di buono se non stiamo in Cristo. Però Lui ci vuole dare premi. Ora andrò veloce in certi passi, giusto per far vedere, userò quasi solo il testo delle scritture, però potete scrivere sui punti, potete guardarli anche più tardi. In Matteo 19, 29 a 30 dice così: e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e gli ultimi primi. C'è molto da dire, ma guardate cosa sta dicendo Gesù, che chi avrà lasciato tutto avrà 100 volte di più. Dobbiamo abbracciare queste promesse, sono per noi e sono per tutti quelli che sono pronti a fare un sacrificio del genere. Matteo 10, 37 a 39 dice così: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. È un paradosso, ma è un paradosso vero. Dobbiamo avere fede in queste cose, non ci sono prove altro che la parola di Dio. Dobbiamo avere fede nella parola di Dio, per questo ci chiamiamo credenti, crediamo alle sue parole. Ma dunque non si può aggiungere Cristo a tutto quello che noi amiamo, anche se è mia madre, anche se è mio figlio. Dobbiamo amare Dio più di tutti. Nello stesso capitolo, ancora, versetto 40 a 42, guardate cosa ci promette addirittura. Chi riceve voi riceve me, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta, perché è un profeta, riceverà premio di profeta. E chi riceve un giusto, perché è un giusto, riceverà premio di giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. C'è addirittura un premio per quelli che accolgono discepoli di Cristo, che hanno lasciato tutto per Cristo. Così tanto si preoccupa Cristo di premiarci. Per questo Paolo stava dicendo: accoglietelo, perché ci sarebbe stato un premio anche per loro, solo per il fatto che l'avrebbero accolto. Non voglio leggere tutto questo, ma se andate poi a Matteo 25, versetti 14 a 29, è un testo dove voi sicuramente lo conoscete bene, che parla dei talenti, che era una parabola, no? Lo ricordate? Penso che lo conoscete. Però voglio solo sottolineare alcuni versetti. Versetto 18 dice così: ma colui che ne aveva ricevuto uno, un talento, andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Ha avuto qualcosa dal padrone e l'ha messo da parte. E poi quando si incontra con questo signore, al versetto 25 dice: ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. 26 dice: il suo padrone gli rispose: servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri, al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Poi versetto 29 dice così: poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Di nuovo una promessa di premi a quelli che fanno il lavoro. Dio ci ha dato tempo, soldi, famiglie, tutto quanto quello che abbiamo è da Dio. Anche i non credenti, tutto quello che hanno è da Dio. E dovremmo dare conto. Noi sappiamo che dobbiamo dare conto. Spero dunque che siamo tutti condotti a dare tutto quello che abbiamo con interesse, diciamo. Ma ritorniamo a Filippesi e così possiamo finire. Capitolo 2, versetto 16. Guardate come Paolo guardava a questo premio ed era una delle sue ispirazioni per correre questa gara. Dice così, versetto 16: tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi, guardate che parola che usa, di non aver corso in vano né in vano affaticato. Dunque per lui vedeva quel giorno che Cristo ritornerà, o quando dovrà dare conto del suo lavoro, come un giorno, diciamo, per vantarsi di quello che ha fatto. Naturalmente noi sappiamo che ha fatto tutto con la forza di Cristo, ma è un buon atteggiamento da avere davanti a Dio, non davanti alle persone. Poi guardate il capitolo 3, versetto 12, dice così: non che io abbia già ottenuto tutto questo, sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Lui stava correndo, Paolo correva con tutta forza, con questa meta. E questa era la preghiera che aveva, capitolo 1, versetto 9, dice così, sempre di Filippesi: e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza, in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Dunque c'erano delle cose che erano cose che bisognava discernere nella vita, e lui pregava per questo, in modo che potevamo discernere quello che era migliore e così poi essere ricchi per il giorno di Cristo. E poi vi ricordate anche quando Paolo dice: per me morire è guadagno? Lì di nuovo non riusciva a fare una decisione: rimanere qui in vita o morire. Per lui aveva lo stesso valore. Perché? Perché rimanere qui per lui era un investimento per il futuro. Dunque dobbiamo avere fede su questa conoscenza del premio. Non è più spirituale dire che non ho bisogno di un premio visto che io devo tutta la mia vita al Signore. È vero, è giusto, quello deve essere anche un motivo di servire Dio con tutte le forze. Però se Dio ha deciso di darci anche un premio, allora corriamo per quel premio, perché è una cosa buona. Spero che ho fatto un buon lavoro a descrivere quello che dobbiamo fare, cosa dobbiamo stimare. Spero che siamo tutti aspirati a seguire l'esempio di Epafrodito, a sacrificare tutto per Cristo e per la Chiesa. Però spero che anche impariamo a stimare le persone del genere. Forse sei una persona che, io non so chi è un credente e chi non è un credente, ma se sei un non credente che ancora che forse è la prima volta che sei venuto qui, forse ascolti questo e dici interessante, sono dottrine interessanti, insegnamenti strani un po', però voglio assicurarmi di una cosa, che sai che questo, che per entrare in questo amore, per entrare in questo intreccio di amore che esiste tra i credenti, si può solo avverare se tu sei amato da Cristo prima, perché noi siamo come dei bicchieri vuoti, non possiamo amare senza il suo amore. Dobbiamo riempire questo bicchiere del suo amore e allora potremo amare gli altri. E però questo amore è bellissimo. Quando noi ci amiamo gli altri in questo modo, veramente è il regno di Dio in terra. Però per capire l'amore di Cristo dobbiamo capire quanto siamo peccatori. Abbiamo cantato un sacco di canzoni a riguardo del fatto che siamo schifosi davanti a Dio, che siamo peccatori, che dobbiamo umiliarci. Solamente quando capiamo quanto abbiamo peccato, allora capiamo quanto ha sofferto Cristo e quanto ci ha amati. Spero che se vuoi veramente entrare in questo amore, ti informi di più e accetti Cristo e il suo dono. Finisco con una piccola preghiera? Ok, grazie. Signore, ti ringrazio di nuovo per il tuo testo, che tu hai preservato in tutti questi secoli. Ti prego tanto di conformarci al tuo cuore, a quello che tu ami, a quello che tu stimi. Ti prego di aiutarci a diventare sempre più come te. Facci capire cos'è che ci tiene legati ad amare le cose della terra più delle cose del cielo. E dunque ti prego che noi possiamo imparare a stimare le persone che vivono per te con tutta la loro vita, per i veri discepoli di Cristo. Ti prego che anche noi tutti quanti, prego per tutti, che possiamo diventare tuoi discepoli, possiamo camminare per fede, che quello che tu prometti è più vero di quello che la terra può dare. Ti prego tutto questo nel nome di Gesù. Amen.